Sì, ecco, dicevamo, abbiamo parlato di derivazione parziale. Allora, c'è da aggiungere però una delle importanti ulteriori riflessioni con riguardo alla evoluzione che vi è stata per così dire, nella platea, insomma, dei soggetti, delle imprese, delle società che redigono, a volte per obbligo, a volte per scelta, il bilancio con i principi contabili internazionali. E poi a cascata queste modifiche, come vedremo, si sono anche estese, diciamo, queste particolarità si sono estese anche alle imprese che fanno il bilancio usando i nuovi principi contabili nazionali. Però prima ancora di questo, volevo fare una riflessione su quelle che sono state e sono ancora alcune conseguenze del principio di derivazione. Perché? Perché questa regola intermedia del legislatore che collega il calcolo del reddito imponibile al risultato di bilancio fa pensare ad una prima relazione, diciamo, di un segno, cioè nel segno che va dal bilancio al reddito imponibile. E quindi una sorta di dipendenza del reddito imponibile dal bilancio. Per capire un po' meglio questo aspetto, anticipo un punto che poi riprenderemo a proposito delle regole generali di determinazione del reddito d'impresa, in particolare dal lato dei costi, E una di queste regole è il cosiddetto principio di previa imputazione dei costi a conto economico affinché questi costi siano deducibili. Dicevo, ci torniamo, ma fin d'ora, se voi andate all'articolo 109 del testo unico, in particolare il comma 4, che l'articolo 109 appunto è titolato Norme generali sui componenti del reddito d'impresa e il comma 4 dice che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Vabbè, poi ci sono delle specificazioni di queste regole, ma per il momento fermiamoci qua. Questo esprime appunto il principio di previa imputazione dei costi a conto economico, ovvero un costo per poter essere dedotto deve anche trovarsi imputato a conto economico. Questo significa, in altri termini, che a meno che vi siano specifiche regole che derogano, e vi sono alcune deroghe in effetti, ma al di fuori di queste specifiche deroghe che troviamo nelle norme sul reddito d'impresa, un costo, se non è precedentemente stato imputato al conto economico dell'esercizio di competenza, non può essere nemmeno dedotto. Ne deriva che, Faccio un semplice esempio per far capire meglio il punto. Parlavamo nella scorsa ora di lezione della regola sugli ammortamenti, ovvero l'esistenza di limiti massimi alla deducibilità legati a dei coefficienti ministeriali, dato un certo tipo di bene appartenente ad una certa categoria di imprese, la deduzione può avvenire in un limite percentuale prefissato. Pertanto, avevamo visto che cosa succede quando, avevo fatto un esempio, l'impresa deduce i componenti, diciamo una quota di ammortamento in misura che eccede quella massima consentita, e lì occorrerà fare una variazione in aumento. Abbiamo fatto il caso, no, di una quota di ammortamento di 300 su 1000, quindi del 30%, quando la norma fiscale prevede un'aliquota massima del 20%, quindi una quota annua di 200. Ma adesso supponiamo l'ipotesi inversa, cioè supponiamo che la quota massima deducibile sia pari a, appunto, a 200, cioè al 20% del costo di un bene che è stato comprato per 1000. E poniamo che gli amministratori, nella redazione del bilancio, abbiano stabilito che la quota più corretta da imputare alla stregua dell'effettivo utilizzo che è stato fatto del bene strumentale sia pari al 10% del costo del bene, quindi a 100. Ora qui l'impresa si trova in una seguente situazione. Ai fini fiscali potrebbe dedurre una quota fino a 200, ma in bilancio noi troviamo una quota pari a 100. La domanda diventa: è possibile integrare l'ammortamento nella dichiarazione dei redditi? Cioè, è possibile, fermo restando che l'ammortamento civilistico è stato fatto nella misura di 100 e su quello non ci piove, imputare un'ulteriore quota, un ulteriore incremento, diciamo così, una parte, una quota aggiuntiva attraverso una variazione in diminuzione? Quindi operare la deduzione direttamente in dichiarazione, anche se a bilancio non la troviamo. La risposta, alla luce del principio che vi ho letto prima, cioè l'articolo 109,4, ovvero il principio di previa imputazione dei costi a conto economico, è in senso negativo. La risposta è no, non si può fare perché non è possibile dedurre un costo se questo non è stato imputato a conto economico. Torneremo sulla regola anche per vederne ulteriori sfaccettature e anche per magari dire qualcosa in più sulla sua ragion d'essere. Ma quello che qui invece mi interessa sottolineare è che la regola stessa, insieme al principio di derivazione, crea un fenomeno che è stato chiamato di dipendenza del risultato del reddito imponibile dal risultato di bilancio. Perché dipendenza? Perché appunto il reddito imponibile viene a dipendere da quello che è stato fatto in bilancio. Visto che il punto di partenza è il bilancio e visto che costi non imputati al bilancio non sono deducibili, è anche abbastanza evidente che esiste una dipendenza del reddito imponibile dal risultato di bilancio, anche se poi per certi aspetti il reddito imponibile segue delle regole che divergono, possono divergere da quelle civilistiche. Ma a questo punto è stato osservato anche un diverso fenomeno, che qualcuno ha correttamente chiamato, diciamo in modo efficace chiamato, un fenomeno di dipendenza rovesciata. ovvero il bilancio viene a dipendere dalle regole fiscali, cioè il modo in cui il bilancio viene confezionato viene a dipendere dalle regole fiscali. Questo si deve soprattutto a due generi di influenze, diciamo, di fattori. Un primo fattore è che l'impresa, la società, può trovare più comodo nel redigere il bilancio adottare nella valutazione di determinate poste non tanto i criteri civilistici, ma direttamente quelli fiscali. Anche per semplici motivi di semplicità, per non dover poi trovarsi a dover gestire una serie di variazioni in aumento e in diminuzione, magari molto numerose, ripetute nel tempo, che possono creare appesantimenti amministrativi, ovviamente, rischi di errori e altresì rischi di contestazioni. Quindi l'impresa può trovare più comodo, più semplice, anziché adottare un criterio valutativo in bilancio che prescinde dalle regole fiscali di riferimento, con la conseguenza di dover poi effettuare queste riconciliazioni in dichiarazione, queste continue variazioni, adotta direttamente in bilancio la regola fiscale. Nell'esempio, restiamo sempre all'esempio dell'ammortamento di prima, a fronte a questo punto di una norma fiscale che dice che gli ammortamenti sono deducibili nella misura massima prevista da coefficienti ministeriali, l'impresa, anziché effettuare una valutazione in piena autonomia di quel che è stato l'effettivo deperimento e consumo del cespite, potrebbe scegliere di assumere quale quota da stanziare in bilancio, la quota calcolata secondo i criteri fiscali, cioè fare un ammortamento di 200 pari al 20% del costo di acquisto del bene, in modo tale da non dover più gestire nessun tipo di variazione, quindi da non dover fare ad esempio riprese a tassazione di quote di ammortamento eccedenti il coefficiente ministeriale. Quindi questo è un primo ordine di ragione. Di ragioni, una ragione di semplicità e di risparmio di tempi amministrativi che può portare ad adottare in bilancio le stesse regole che prevede il legislatore fiscale. Quindi vedete, dipendenza rovesciata, il bilancio viene a dipendere dalle regole fiscali. Un secondo ordine di ragioni si lega alla regola della previa imputazione dei costi a conto economico ai fini della loro deducibilità. E cioè, atteso che un costo per poter essere dedotto deve essere anche previamente imputato a conto economico, è chiaro che l'impresa, la società, troverà più conveniente in termini di risparmio sulle imposte da pagare, sfruttare tutte le possibilità offerte dal sistema delle norme fiscali per poter dedurre nella misura massima dei costi. E quindi, restando sempre all'esempio dell'ammortamento per così, a mo' di esemplificazione concreta, se anche l'impresa magari ritiene che effettivamente il costo che era più congruo e più corretto da imputare a bilancio, era nella misura di 100 euro su 1000, quindi il 10% del valore di acquisto del bene, potrebbe trovare, anzi, troverà più conveniente spingere la deduzione, dedurre una quota del 20%, cioè di 200, in modo tale da sfruttare al massimo il plafond, diciamo così, la capacità di deduzione consentita dalle norme fiscali, anche se questo può portare a un ammortamento che sul piano civilistico non è del tutto giustificato, perché è eccessivo, è più grande, più elevato rispetto a quello che gli amministratori magari avrebbero altrimenti stanziato, cioè che eccede quello che era un ragionevole consumo del bene. Quindi si vede che questo fenomeno, detto della dipendenza rovesciata, tra l'altro, se non mi sbaglio, ma direi di no, sul punto, questa formula è stata coniata proprio da Falsitta, cioè Raspare Falsitta, l'autore del manuale che ho indicato come testo di riferimento. Questo fenomeno della dipendenza rovesciata porta a che cosa? Ha portato e porta ancora, o può portare ancora, ad una situazione di cosiddetto inquinamento del bilancio. Cioè il bilancio attraverso, per le ragioni che vi ho cercato di spiegare, viene predisposto, anziché sulla pura base di quelle regole valutative più adatte al caso concreto, applicando i criteri indicati dal codice civile e dai principi contabili, viene invece confezionato assegnando prevalenza alle regole contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, alle regole sul reddito d'impresa. E quindi ecco, da qui nasce il fenomeno del cosiddetto inquinamento del bilancio, che in una certa fase storica addirittura il legislatore civilistico aveva, per così dire, quasi codificato, includendo come possiamo dire, tra le voci del bilancio, all'interno delle voci sul bilancio, delle specifiche voci, la cosiddetta appendice fiscale al bilancio, delle voci che accoglievano quelle appostazioni, si trattava soprattutto di ammortamenti e accantonamenti, effettuati soltanto ai fini fiscali. Cioè, quindi il legislatore a un certo punto aveva fatto il seguente ragionamento, aveva detto, beh, visto che siamo consapevoli che vi può essere un fenomeno di inquinamento del bilancio, cioè un bilancio che viene ad essere condizionato, appunto la dipendenza rovesciata, condizionato dalle regole di quantificazione del presupposto imponibile, della base imponibile, beh, almeno esplicitiamo questo inquinamento, cioè il lettore del bilancio, almeno che sia messo nella condizione di vedere qual è l'effetto di questo inquinamento, quali sono le poste che attuano questo inquinamento, in modo da poter rendere in ogni caso il bilancio più trasparente, cioè se inquinamento deve esserci, almeno che questo sia palese e facilmente leggibile in sede di consultazione del bilancio, in sede di lettura del bilancio. Bene, questo spiega, dicevo, questo spiega che cosa? Che i rapporti tra bilancio e dichiarazione dei redditi e anche quindi i rapporti tra regole civilistiche e contabili per i conti annuali, e dall'altro lato regole fiscali di determinazione del reddito d'impresa, hanno, diciamo, questo rapporto è un rapporto bilaterale, bionivoco, fortemente intrecciato. Non c'è solo un'influenza del bilancio nella determinazione del reddito imponibile, ma anche, c'è anche viceversa una fenomeno di retroazione, una dipendenza di segno inverso del bilancio dal reddito imponibile, cioè il bilancio viene influenzato nel suo confezionamento dalle regole fiscali. Benissimo. Passiamo ora alla questione delle imprese che adottano i principi contabili internazionali. Qui, per spiegare che cosa è successo, direi che va fatta questo tipo di premessa. Allora, le regole fiscali che troviamo nel testo unico e che, diciamo, esistono da con modifiche, ma diciamo il nucleo di queste regole lo si ritrova già nelle prime versioni delle imposte sui redditi susseguenti alla riforma del 71-73, quindi sono regole che hanno una cinquantina d'anni quasi, poi si sono arricchite, alcune sono modificate, ma il nucleo risale a quell'epoca. Queste regole, dicevo, hanno un presupposto, cioè intendono apportare delle modifiche attraverso le variazioni in più o in meno ad un bilancio civilistico redatto secondo regole civilistiche e principi contabili basati sulle forme giuridiche. Cioè la tradizione dei nostri principi contabili e delle regole di bilancio è quella di dare una rappresentazione dei fatti, dei cosiddetti fatti di gestione, partendo da una visione e da un inquadramento dei sottostanti rapporti economici basato su forme, diciamo su forme giuridiche, su formalità giuridiche, sulla pregnanza del dato giuridico. Quindi l'inquadramento che queste regole fiscali presuppongono è un inquadramento di tipo giuridico formale. Tanto per fare un esempio, secondo un inquadramento giuridico formale, un contratto di leasing, anche di leasing finanziario, è pur sempre un contratto che ha ad oggetto la concessione in godimento di un bene, in cui in sostanza c'è un locatore e un locatario. Al di là del fatto che ci possa essere anche una causa di finanziamento e al di là del fatto che il bene magari alla fine, siamo sicuri, transiterà e passerà di proprietà dal locatore al locatario, una visione giuridico formale del contratto ci porta a dire che il bene non, diciamo, rimane di proprietà del locatore fino alla fine. Eventualmente passerà alla fine se ci sarà l'atto di compravendita, ma durante la gestione del rapporto si tratta di un rapporto di locazione. Quindi questo che cosa determina? Determina, secondo questa impostazione giuridica formale, che sul piano contabile il bene rimane, siccome rimane nella proprietà del locatore, cioè della società di leasing, resta tra le attività patrimoniali nel bilancio della società di leasing e sul piano della contabilizzazione dei flussi economici la società di leasing continua ad ammortizzare il bene che è rimasto in sua proprietà, la società di leasing contabilizza canoni di locazione attivi, al contrario il locatario non registra il bene nella sua contabilità in quanto non è diventato il proprietario del bene e si limita a registrare dei canoni di locazione passivi. Questa secondo una visione giuridico formale. Accanto a questa visione giuridico formale, però, noi sappiamo che ne esiste anche un'altra, che qui introduco poi il tema, diciamo, per fare attraverso questo esempio una digressione sull'approccio dei principi contabili internazionali. Dicevo, secondo i principi contabili internazionali, una visione invece di tipo economico sostanziale, come contrapposta a giuridico, quindi non più giuridico formale, ma economica sostanziale, questa visione economica sostanziale del leasing porta a ribaltare la prospettiva, cioè a dire che non va data rilevanza all'aspetto formale della permanenza del bene in proprietà della società di leasing e della esistenza di una semplice locazione, in quanto il contratto comporta che, come si esprimono gli IAS, magari tutti i vantaggi, i rischi e i benefici della proprietà del bene passano già all'utilizzatore, il quale deve quindi considerare come se il bene fosse entrato nel suo patrimonio e l'operazione viene vista come un'operazione traslativa della proprietà. A quel punto, se il locatario è diventato proprietario in senso sostanziale del bene, lo può iscrivere in bilancio, può anche effettuare gli ammortamenti. E a questo punto i flussi economici, che noi abbiamo detto essere nell'ipotesi precedente, nella ricostruzione formale, dei canoni di locazione attivi o passivi, diventano in realtà dei pagamenti rateali del bene, inclusivi di una quota finanziaria, cioè di una quota di interessi, che a questo punto va esplicitata come tale. Vedete che c'è una completa rilettura e reinquadramento del contratto, dei suoi flussi economico-patrimoniali, delle modalità di contabilizzazione, rispetto all'approccio giuridico formale. Ora, dicevo che le regole sul reddito d'impresa sono state pensate per applicarsi ad un contesto in cui il bilancio civilistico viene redatto secondo criteri di prevalenza della forma, diciamo così, sulla sostanza, anche se poi le cose, noi sappiamo, negli ultimi tempi sono cambiate. Però, diciamo, un bilancio che parte da momenti di rilevanza delle fattispecie giuridiche, viste come nella loro giuridicità più che nella loro sostanza economica. E quindi le regole fiscali, anche quelle regole fiscali che si discostano o che precisano degli aspetti relativi alla contabilizzazione dei beni o dei flussi, hanno questa stessa matrice, cioè sono anch'esse regole pensate per intervenire in una realtà governata dalla prevalenza degli aspetti giuridico-formali rispetto a quelli economici sostanziali. Almeno questo era vero, sicuramente vero, fino a un po' di tempo fa, adesso le cose sono, come stiamo per dire, un po' diverse. Questo lo si vede ad esempio, analizzando alcune norme sul reddito, sul reddito d'impresa. Le regole sulla sull'ammortamento, di cui abbiamo già parlato, presuppongono l'ammortizzabilità fiscale, la deducibilità fiscale di quote di ammortamento di beni su cui la società ha un diritto di proprietà. Cioè su cui esiste un diritto formale sul bene. Nell'individuazione, cioè, dei beni relativi all'impresa, trova rilevanza il principio della appartenenza dei beni all'impresa. Quindi un bene che non appartiene all'impresa, cioè di cui l'impresa non è proprietaria, su cui non ha comunque un diritto reale, in teoria non sono deducibili, proprio perché non si tratta di un bene su cui l'impresa ha un rapporto di appartenenza. Ma facciamo anche un altro esempio. Nell'ambito delle regole sulla competenza economica, cioè quelle regole che ci dicono in quale esercizio un certo costo o un ricavo sono deducibili o tassabili, contengono delle precisazioni, magari rispetto alle regole civilistico-contabili, ma queste precisazioni hanno chiaramente un substrato, anch'esse hanno un substrato giuridico, cioè fanno pur sempre riferimento agli effetti giuridici dei contratti. Ad esempio, laddove si dice, ai sensi dell'articolo 109,2, che la competenza, l'esercizio di competenza con riguardo ai beni immobili è dato dalle immobili oppure ai complessi aziendali, è dato dalla stipula dell'atto, si sta parlando dell'atto di compravendita, cioè dell'atto che comporta il trasferimento della proprietà. Ma se noi però poniamo mente, anticipando quello che andiamo a dire, che in base ai principi contabili internazionali non sempre è rilevante la proprietà formale, in quanto se ad esempio l'impresa assume tutti i rischi e benefici relativi a un bene, quel bene deve essere iscritto nel suo bilancio, o viceversa, se l'impresa ha perso tutti i rischi e benefici, questo bene deve essere stralciato dal suo bilancio, noi vediamo un principio diverso. Qui non rileva l'atto formale di trasferimento della proprietà, ma rilevano altri criteri per stabilire il momento in cui la proprietà è passata. Ancora, se guardiamo sempre le regole sulla competenza, vediamo che per i beni mobili si ha per riguardo alla consegna o spedizione del bene. Anche qui la consegna o spedizione del bene altro non è che uno degli effetti del contratto. Cioè, con la contratto di compravendita il venditore ha l'obbligo di consegnare, tra i principali obblighi del venditore vi è quello di consegnare la cosa. Vedete che la consegna quindi esprime un momento esecutivo del contratto di compravendita. Cioè, al fine di stabilire se un certo bene è stato venduto o acquistato ai fini fiscali, quindi di determinare qual è l'esercizio in cui esso va diventa rilevante ai fini fiscali per il venditore e per il compratore, non si guarda al passaggio della proprietà, ma si guarda comunque a un momento giuridicamente rilevante sul piano civilistico, cioè la consegna del bene come appunto adempimento delle obbligazioni del venditore. Più in generale, le norme sul reddito d'impresa ovviamente non potevano che avere come base concettuale di riferimento un bilancio redatto secondo le tradizionali regole giuridico-formali. Mi sembra che questo sia abbastanza intuibile, cioè dovete pensare a un legislatore che negli anni 70 e poi successivamente si trova a indicare una serie di regole fiscali che operano delle precisazioni in ossequio alle esigenze di certezza, precisione e di altra natura che abbiamo esaminato e che vanno a incidere sul modo in cui i beni e i flussi sono stati contabilizzati, è chiaro che quelle regole operano in un contesto di un certo tipo, cioè sono state pensate per andare a effettuare correzioni e rettifiche sul piano puramente fiscale ad un bilancio redatto secondo criteri di un determinato tipo, cioè criteri che fino a poco tempo fa vedevano prevalere la forma giuridica rispetto a ipotetiche ricostruzioni di tipo sostanzialistico. Non so, mi viene in mente per esempio quale ulteriore esempio, la visione che fino a qualche anno fa vi era dell'acquisto di azioni proprie. L'acquisto di azioni proprie veniva disciplinato dal codice civile e quindi in maniera comprensibile veniva visto come tale anche sul piano fiscale, come vera e propria operazione di acquisto di beni da parte della società, cioè le azioni proprie come dei veri beni da iscrivere all'attivo, anche se poi veniva iscritta una riserva indisponibile a fronte di queste azioni, ma come azioni, come se queste fossero dotate di un loro valore intrinseco, come se si trattasse dell'acquisto di qualsivoglia altro bene. Quando invece poi, nella logica dei principi contabili internazionali, che poi alla fine è stata sposata anche dai nostri principi contabili, mi pare che il codice civile è stato in tal senso modificato nel 2015, oggi l'operazione di acquisto di azioni proprie viene vista in modo diverso, secondo un criterio sostanziale, ovvero l'operazione viene vista come una riduzione del patrimonio netto, in quanto l'acquisto di azioni proprie crea un esborso che va a ridurre riserve patrimoniali con somme che entrano nella sfera dei soci. Da cui il fatto che le azioni proprie non costituiscono un apposito e autonomo asset, un'apposita attività di bilancio, bensì rappresentano una riduzione, vengono contabilizzate la riduzione del patrimonio netto. È chiaro che, vedete, a seconda delle impostazioni che io vado ad adottare nel bilancio, queste possono avere delle ricadute fiscali di un tipo o dell'altro tipo. Ad un certo punto, l'avvento dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato in un primo tempo e poi anche nella redazione dei bilanci annuali, dei bilanci d'esercizio annuali, ha portato il legislatore tributario a dover effettuare delle operazioni di adattamento. Una prima operazione di adattamento compiuta è stata di cercare di intervenire su singole regole, cercando di adattare le regole fiscali esistenti a questa nuova possibilità di redigere il bilancio, cioè a far fronte in sostanza a regole particolari e speciali per quelle imprese che redigevano il bilancio d'esercizio. Ma quello che si è verificato era che le regole in questione comportavano talmente tante necessità di adattamenti da risultare pressoché ingestibili, tanto che il mondo delle imprese aveva spinto alla ricerca di una di diverse di altre e diverse soluzioni. Cioè, in sostanza, era diventato ormai molto complicato poter gestire una situazione in cui le regole fiscali dovevano dal lato continuare ad adattarsi e a trovare applicazione nei confronti delle imprese che ridigevano il bilancio secondo criteri secondo i criteri nazionali, e dall'altro anche adattarsi con apposite regole ulteriori alle imprese che redigevano i principi contabili internazionali, con continue esigenze di raccordi che a volte portavano addirittura a dover fare un triplo passaggio, cioè l'impresa che redigeva il bilancio IAS doveva prima riconvertire il bilancio IAS in un bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e poi a quel bilancio applicare le regole fiscali. Quindi una situazione a dir poco complessa e complicata. Questo ha portato ad un certo punto alla regola che, diciamo, ha una maggiore apertura ai principi contabili internazionali e quindi all'accoglimento, sia pure in modo indiretto, diciamo così, di questa nuova visione di tipo economico sostanziale rispetto alla visione precedente, rispetto all'approccio giuridico formale precedente. E questo è avvenuto introducendo nell'articolo 83 il cosiddetto principio di derivazione rafforzata. Allora, leggiamo la norma in questione. La norma in questione, l'articolo 83, che nella prima parte abbiamo già visto, prevede il principio di derivazione, ad un certo punto dice: per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e da ultimo anche per quei soggetti diversi dalla microimprese che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, che di recente, vi dicevo, è stato ispirato anch'esso alla prevalenza della sostanza sulla forma, valgono per queste imprese, quindi in primis quelle che redigono il bilancio IAS e poi successivamente anche le imprese che redigono il bilancio secondo i principi nazionali, purché non si tratti di microimprese, valgono per questa platea di soggetti anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Quindi emerge che questa triade, cioè i criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione in bilancio, quindi sono tre categorie, previsti dagli IAS o dai principi contabili, diventano essi stessi delle regole, diciamo così, fiscali, perché appunto valgono anche in deroga alle norme fiscali successive. C'è come un diretto ingresso nel corpo del reddito d'impresa, del testo unico, dei principi contabili in questione, ma solo limitatamente a queste tre categorie. Per questo si parla appunto di principio di derivazione rafforzata. Fermiamoci qui, nella prossima ora dovremo occuparci di capire più esattamente che cosa significano qualificazione, interpretazione temporale e classificazione in bilancio e quali sono invece le aree che restano escluse da questo intervento, cioè quali sono in sostanza quelle parti del bilancio che non prevalgono sulle regole fiscali e in cui invece sono sempre le regole fiscali ad avere la meglio. Ok, fermiamoci qua, riprenderemo da qui.